Di solito, quando si pensa a un viaggio in una metropoli globale, una di quelle con milioni e milioni di abitanti, ci si prepara mentalmente a una specie di guerra di trincea, giusto?
Assolutamente. Rumore, caos, la folla infinita.
Esatto, il traffico assordante, le gomitate per riuscire a salire su un treno all'ora di punta, cioè è quasi una legge universale della fisica urbana. Più persone ci sono in uno spazio ristretto, maggiore è il caos.
Certo, è quello che ci si aspetta sempre.
Ma poi si atterra a Tokyo, una delle aree urbane più densamente popolate dell'intero pianeta. E lì ci si aspetta l'anarchia totale. E invece, ecco, il caos semplicemente non esiste.
È un impatto fortissimo per chi arriva dall'estero.
Pazzesco. Cioè, al suo posto una fluidità che lascia sbalorditi. È come osservare un intricato, immenso ballo di gruppo, dove 30 milioni di persone sembrano conoscere la coreografia alla perfezione. Tutti si muovono in sincronia.
Tutti tranne chi è appena arrivato, ovviamente.
E infatti, proprio per decodificare questa coreografia, per chi ci ascolta e magari vuole capire i meccanismi di questa società fantastica, oggi ci immergiamo in una nuova esplorazione profonda. Abbiamo messo insieme un po' di fonti incredibili.
Molto eterogenee, tra l'altro.
Sì, abbiamo guide pratiche, tipo le DK Guides e i manuali di Morgan Jessica, ma anche saggi culturali bellissimi scritti da Laura Imai Messina, Tommaso Rossi e Chris Broad. La nostra missione non è solo fare una lista di buone maniere per non sembrare i classici turisti maleducati, ma smontare l'ingranaggio del galateo giapponese per capire cosa ci dice davvero su di loro.
Diciamo che il punto fondamentale da cui partire è proprio che nessuna di queste regole è casuale. Cioè, non c'è nulla di puramente ornamentale, ecco.
C'è una logica dietro.
Esatto. Ogni silenzio, ogni millimetro di spazio concesso o ogni inclinazione del busto risponde a una necessità logistica e anche psicologica molto precisa. In una nazione insulare, dove lo spazio fisico è sempre stato scarso, il rispetto delle distanze è il collante della società.
Quindi smettere di vederlo come una gabbia di formalità.
Esattamente. È un elaborato sistema di ammortizzatori sociali.
Bellissimo. Ok, cerchiamo di sviscerare questo punto partendo dal primissimo impatto, le presentazioni. Perché in Occidente, insomma, abbiamo un'equazione molto semplice. Vicinanza fisica uguale calore umano? No.
Certo, la classica stretta di mano vigorosa.
Sì. Misuriamo l'affidabilità da quello. Una bella pacca sulla spalla significa che sei una persona aperta. Ma qui, fin dai primissimi istanti, leggendo le guide, il paradigma si capovolge totalmente.
Si azzera proprio.
Già dal modo di usare le mani. Non si indica mai una persona o un oggetto con il dito indice, perché quel gesto appuntito taglia lo spazio in modo quasi aggressivo.
Infatti si usa l'intera mano con il palmo aperto, verso l'alto, un movimento molto fluido, come per offrire qualcosa.
Che eleganza! E poi, vabbè, c'è il fulcro dell'interazione, l'inchino. Viene descritto come il sostituto assoluto del contatto fisico.
L'aspetto affascinante di tutto ciò è che l'assenza di contatto tra estranei non è affatto freddezza, è un'estensione della sacralità dello spazio personale. L'inchino permette di mostrare devozione e rispetto, senza mai invadere la famosa bolla fisica altrui.
Come funziona esattamente come specchio sociale?
L'angolo e la durata dell'inchino comunicano istantaneamente il livello di gratitudine o di gerarchia. Più scendi, più rispetto proietti. Ma c'è una dinamica meravigliosa quando due culture si incontrano.
Ovvero?
I giapponesi sanno bene che un occidentale, un gaijin, vive di strette di mano. Quindi, per mettere l'ospite a proprio agio, spesso offrono un ibrido, una stretta di mano combinata a un leggero inchino.
Ah, che però crea un cortocircuito interpretativo notevole. Perché leggendo i testi, emerge che questa stretta di mano ibrida è spesso debolissima.
Flaccida, quasi inesistente.
Esatto. E per noi, con il nostro, diciamo, software culturale di partenza, quella presa debole viene letta come scarsa fiducia o diffidenza.
E invece la logica è l'esatto opposto. Offrire la mano è già una concessione enorme da parte loro. Ma stringerla con forza, per loro, equivarrebbe a un'aggressione fisica. Stanno cercando disperatamente di rispettare due codici contemporaneamente.
Incredibile! E se invece non viene offerta la mano?
Lì parte la coreografia pura dell'inchino. Braccia dritte, palmi che scivolano sulle cosce e si imita la profondità dell'inchino ricevuto. Semplice e chirurgico.
Questa gestione dei confini invisibili è affascinante, ma si materializza in modo ancora più drastico quando passiamo dallo spazio interpersonale allo spazio architettonico, cioè quando si entra negli edifici.
Sì, qui entriamo in un terreno dove le regole non ammettono eccezioni.
Le famose scarpe. Leggendo le fonti, c'è questa divisione netta tra l'esterno, che è considerato sporco, e l'interno, che è pulito. E il punto di collisione tra questi due mondi è il Genkan.
Il Genkan, esatto. Un elemento architettonico fondamentale. È quell'area di ingresso, leggermente ribassata rispetto al resto del pavimento della casa, o del tempio, o di un ryokan tradizionale.
Funziona proprio come una camera di decompressione.
Perfetta definizione. Lì ci si toglie le scarpe, e le scarpe non devono mai, per nessun motivo, superare quel gradino. Le si lascia nel livello inferiore, rivolte verso la porta, pronte per quando si uscirà.
E si indossano le pantofole fornite dalla casa. Ma c'è un avvertimento su cui le guide battono tantissimo. Mai, mai stare a piedi nudi.
Assolutamente vietato. Mostrare i piedi nudi in contesti formali o a casa di altri è percepito come un'intimità inappropriata, quasi un'esposizione indecente. Oltre al fatto che è visto come antigenico, si usano i calzini, sempre.
E questa è solo la prima linea di difesa, perché poi c'è il livello boss, diciamo. I pavimenti in paglia intrecciata, i tatami.
Ah, lì la tensione sale.
Eh sì, Chris Broad nel suo libro racconta una scena quasi tragicomica. Ha visto un'anziana signora giapponese spingere fisicamente fuori un suo amico perché aveva calpestato il tatami con le scarpe.
Una reazione normalissima, direi.
Ma la follia è che non valgono nemmeno le pantofole da casa. Quelle che indossi nel corridoio vanno lasciate fuori dalla stanza in tatami. Si entra solo ed esclusivamente in calzini puliti.
Se colleghiamo questo aspetto al quadro generale, c'è una motivazione pratica fortissima. Il tatami è fatto di una fibra di giunco intrecciata fitto fitto. È un materiale vivo. Respira, assorbe umidità, ma è delicatissimo.
Quindi le suole rigide lo distruggono.
Esatto, e spingono la sporcizia nelle fibre, rendendolo impossibile da pulire. E sostituire un tatami costa tantissimo. Quindi non è solo estetica, è la preservazione di un manufatto domestico artigianale.
Chiaro, chiaro. E a proposito di igiene e compartimenti stagni, c'è il dettaglio che mi ha fatto più sorridere nelle guide, la trappola delle pantofole da bagno.
Un grande classico per chi visita il Giappone.
Praticamente nei bagni ci sono delle pantofole specifiche lasciate appena dentro la porta. Tu lasci quelle da corridoio, metti quelle da bagno, fai quello che devi fare. Fin qui tutto logico. Il bagno è il picco dell'impurità.
Esatto, l'impurità va confinata.
Ma cosa succede se per pura distrazione chi visita esce dal bagno, si dimentica di fare il cambio e va a passeggiare per il salotto, magari vicino al tatami, con le pantofole della toilette? Cioè, quanto è grave l'infrazione?
Agli occhi di un padrone di casa giapponese. È un cataclisma intemporale.
Addirittura?
Angiodormi. Infrangere quella separazione significa violare l'ordine mentale della casa. È l'equivalente di un disastro ambientale casalingo.
Caspita! Ok, quindi in casa l'ordine è sacro. Ma se usciamo, quando ci si immerge nello spazio pubblico, tipo la metropolitana di Tokyo, lì l'armonia dovrebbe collassare con tutti quei milioni di persone.
E invece non succede, cambia solo forma.
Infatti, Tommaso Rossi esplora un concetto stupendo per spiegare questa cosa. Usa l'espressione kuki wo yomo.
Leggere l'aria, una competenza imprescindibile.
Che significa esattamente? Perché suona molto poetico.
Non è solo seguire le regole scritte, ma è avere un radar sensoriale sempre acceso. Significa captare l'atmosfera e le necessità silenziose delle persone intorno a te, per non disturbare. Un modo per capire che il proprio comportamento ha un peso, e quel peso non deve schiacciare gli altri.
C'è un aneddoto di Rossi pazzesco. Descrive una famiglia di turisti su un treno locale. Il figlio adolescente in videochiamata sul telefono senza auricolari, che parla e ride a voce altissima.
Il terrore di ogni pendolare giapponese.
Esatto, e sul vagone cala un gelo totale. Sguardi di fuoco, ma così repressi e discreti che i turisti non si accorgono di nulla. Io l'ho immaginata come una vera e propria biblioteca in movimento. Il rumore è un'invasione dello spazio vitale, giusto?
Completamente. In metropoli così dense, il silenzio è un ammortizzatore sociale vitale. Serve per non impazzire. Sui treni i telefoni sono silenziosi, zero chiamate, zero messaggi vocali e non si mangia. Se ognuno facesse rumore ci sarebbe un esaurimento nervoso di massa.
Quindi la fila indiana ordinata sui binari, il far scendere la gente prima di salire, è tutto un patto di non aggressione.
Esatto, un modo per abbassare le difese mentali durante il tragitto.
Però c'è un'eccezione che mi ha spiazzata. Le regole ferree spariscono appena si sale sullo Shinkansen, il famoso treno proiettile ad alta velocità.
Lì cambia tutto lo scenario.
Eh sì, su quei treni consumare il bento, il tradizionale cestino del pranzo, non solo è permesso, ma è popolarissimo. C'è gente che pianifica i viaggi solo per mangiare a 300 all'ora. Ma perché sulla metro non posso mangiare uno snack e sul treno proiettile posso fare un banchetto?
La chiave di lettura è la natura dello spazio.
Cioè?
Sul treno locale lo spazio è pubblico, fluido e gomito a gomito con estranei. Sullo Shinkansen tu acquisti un biglietto per un posto riservato con un tavolino o un sedile reclinabile. Diventa uno spazio semi-privato.
Una specie di mini salotto temporaneo.
Precisamente. E in quel salotto delimitato, consumare un pasto, in modo ordinato, rientra nell'accettabile.
Questo ponte ci porta dritti dritti all'argomento cibo, che è un campo minato affascinante. L'armonia spaziale governa anche i ristoranti.
Ah, la tavola. Altro sistema di regole ferree.
Tutto inizia prima ancora di mangiare, con la parola itadakimasu. Ricevo umilmente, per mostrare gratitudine. Ma il vero scoglio sono le bacchette, le hashi.
Strumenti meravigliosi ma insidiosi per i non esperti.
Già, non si usano per indicare, non si spingono i piatti con le bacchette, si appoggiano sull'ashioki, il poggiabacchette. Ma le guide avvertono di due tabù assoluti, che non c'entrano nulla con il galateo, diciamo, estetico. Hanno a che fare con la vita e la morte.
Il legame con i rituali funebri buddisti è fortissimo in Giappone e spiega l'ansia dietro a questi gesti.
Ecco, il primo tabù è passare il cibo da bacchetta a bacchetta.
Un gesto che per noi potrebbe sembrare affettuoso o pratico, ma che in Giappone mima il kotsuage.
Cos'è il kotsuage?
È un momento delicatissimo della cremazione tradizionale. I familiari del defunto usano delle bacchette speciali per estrarre i frammenti di ossa dalle ceneri e se li passano tra loro per metterli nell'urna.
Caspita! È un'immagine fortissima.
Fare quel gesto al ristorante evoca immediatamente un rito mortuario. Raggela il sangue a chi guarda.
E il secondo tabù è ugualmente inquietante, no? Infilzare le bacchette in verticale nella ciotola di riso.
Anche qui si rievoca l'altare funebre. Quell'immagine ricorda i bastoncini d'incenso piantati davanti alle foto dei defunti per le offerte. Un gesto apparentemente innocente per un occidentale si trasforma in una macabra invocazione.
Mamma mia, quindi l'attenzione deve essere massima. Ma ecco dove la cosa si fa veramente interessante per un visitatore, la questione della mancia nei ristoranti.
Un enorme shock culturale per gli occidentali, specialmente gli americani.
Il servizio in Giappone è leggendario, eccellente, rapido, invisibile. La nostra reazione naturale è lasciare una mancia per premiare questo lavoro. Ma Brod racconta di camerieri che rincorrono letteralmente il cliente per strada per restituire il resto. Aspetta, quindi il tentativo di essere generosi si trasforma in un insulto involontario.
Questo solleva una domanda importante su come percepiamo il lavoro. Noi vediamo il servizio eccellente come un extra, una merce negoziabile. Loro hanno la filosofia dell'homo tenaci.
L'ospitalità.
L'ospitalità come obbligo d'onore. Dare il massimo nel proprio lavoro non è un extra da comprare. È una questione di dignità personale. Il prezzo sul menù è il valore completo e giusto. Se tu lasci la mancia, stai svalutando il lavoratore.
È come dire che hanno bisogno di un'elemosina per fare bene il loro dovere.
Esatto. Introduce un elemento di corruzione implicita.
E se non posso lasciare la mancia? Come pago? E qui c'è un paradosso stupendo. Tutti immaginano il Giappone come il paradiso dei robot, treni a levitazione, alta tecnologia ovunque. E uno pensa, ok, si pagherà col pensiero, col microchip.
E invece?
Con la banconota. È come vivere in un romanzo di fantascienza cyberpunk, dove c'è il cameriere robot, ma per lo spuntino usi la carta moneta. Quindi, cosa significa tutto questo?
Questa persistenza dello yen fisico offre un senso di affidabilità tangibile. In una cultura che valorizza la concretezza degli scambi, il contante ha un peso reale. Non è un ritardo tecnologico, attenzione, è una preferenza culturale.
Ed è per questo che ci sono gli sportelli bancomat ovunque, tipo nei combini, i mini market aperti 24 ore su 24 come il 7-Eleven. Ma c'è un dettaglio cruciale sulle banconote.
L'usura? O meglio, la mancanza di usura.
Esatto. I giapponesi preferiscono banconote pulite e intatte. Se è una banconota strappata o sgualcita, in certi posti potrebbero proprio rifiutartela.
Porgere una banconota spiegazzata e sporca comunica sciatteria, disinteresse. Invece passare una banconota liscia e perfetta, magari con entrambe le mani o sul piattino apposto alla cassa, eleva una semplice transazione a un momento di mutuo rispetto. Anche lo strumento di pagamento deve riflettere la cura per il dettaglio.
È affascinante. Abbiamo fatto un viaggio incredibile, partendo da un umile inchino per rispettare lo spazio, passando per il Genkan e la sacralità dei calzini sui tatami, per arrivare ai silenzi meditativi in metropolitana.
E non dimentichiamo il rispetto per il cibo e per chi lavora.
Esatto, senza mance, pagando con una banconota rigorosamente priva di pieghe. È come se ogni cosa fosse connessa alla stessa rete di rispetto invisibile.
Sai, riflettendo su tutto questo, e in particolare su quel concetto del kuki wayomu, il leggere l'aria, mi viene in mente una provocazione per chi ci ascolta.
Quale?
Le nostre società occidentali sono iperindividualiste. Ognuno vuole esprimersi e occupare lo spazio a discapito degli altri. Come cambierebbero le nostre città se, per un solo giorno, adottassimo l'ossessione giapponese di anticipare i bisogni e la pace mentale degli estranei intorno a noi prima dei nostri?
Sarebbe una rivoluzione silenziosa pazzesca. Forse scopriremmo che non è una gabbia, ma una forma di libertà dallo stress altrui. Davvero un bellissimo invito a osservare il mondo e l'impatto che abbiamo su chi ci circonda con occhi completamente nuovi. E con questa riflessione ci fermiamo qui. Grazie per essere stati con noi in questa esplorazione profonda.